Allora, cari fratelli, noi entriamo nel mistero del Natale attraverso una preparazione di giorni e poi la messa di Natale, che è una riflessione profonda sul mistero del Dio che si fa uomo, dell'incarnazione, viene scandita nella liturgia del Natale con diverse letture. Quella che abbiamo letto oggi, le tre letture, è la liturgia del giorno, della pienezza della luce, per cui il brano del Vangelo è quello di Giovanni, che è il più profondo, è una riflessione profonda su un'esperienza che ha cambiato la vita di tanti uomini e donne. Ed è il dramma della scelta tra la luce e le tenebre, che è la scelta della nostra vita. Il Natale non è niente di romantico, mi dispiace deludervi, voi vi piacciono le cose non romantiche, ma la vita è molto seria, è bella e dolorosa. È di una bellezza così grande che più ne comprendi la bellezza, più è profondo il dolore. Proprio dentro la notte santa, verso le tre, mi ha svegliato una telefonata di un nostro amico qui della parrocchia, una coppia di genitori che avevano avuto il terzo bambino, si chiamava Davide, di pochi mesi, e questa notte è morto per una polmonite fulminante. Allora, immaginate il dolore, immaginate, ma questo non fa parte del copione, Signore, qui stiamo facendo la festa di Natale, non stiamo facendo il Venerdì Santo. Ma io ringrazio il Signore che sono arrivato a questa domenica, sì, a questa per me è domenica oggi, chissà perché, a questo giorno del Santo Natale, attraverso una donna straordinaria che ha segnato il secolo scorso, non perché aveva 30 milioni di followers, questo è un imbecille, ha segnato il secolo scorso perché ha avuto il coraggio di prendere in mano la sua vita, di mettersi in discussione quello che spesso noi non vogliamo fare, nonostante i fatti della vita continuamente ci costringono a metterci di fronte alla serietà dell'esistenza. E che cosa capisce Edith Stein? Che quello che su cui ci si deve confrontare non sono le fantasie, non è la realtà virtuale, non è la l'intelligenza artificiale, ma è la realtà. L'intelligenza artificiale, disse Fantozzi, è una cagata pazzesca. Va bene? È un'illusione spaventosa di poter affrontare la vita, il dolore della vita. Ma che ti serve? È solo uno strumento. Che ti serve l'intelligenza artificiale? Sapete che i preti usano, già non sanno più che dire, poveretti, allora hanno il computer, mettono dentro Natale, auguri, felici, e poi l'intelligenza artificiale ti fa l'omelia, no? È come il brodo star. Noi dobbiamo essere in odori, in colori, in sapori, intercambiabili, neutri, cioè degli imbecilli. Mi dispiace. Io non voglio far parte di quella schiera. Non so se a voi vi piace. Allora Edith Stein prende sul serio la realtà e che cosa scopre nella realtà? che c'è Dio. Dio non è nei sogni, è nel reale, nei fatti della nostra vita che non ti danno tregua. Molti di voi sono qui, sapete perché? Perché nella loro vita hanno avuto dei fatti che li ha inchiodati alla realtà. Se no sarebbero fuori a bere briachi fradici da ieri, perché tanto che vuol dire il Natale, che senso ha? Io sono uno che mi invita a brindare, non è sono uno. Ma incontra la realtà, cioè incontra Cristo, mette in gioco la sua vita, rinuncia alla sua carriera. Lei, prima insegnante di filosofia nella Germania degli anni 30, e dopo alcuni anni di attesa entra nel Carmelo, si fa monaca di clausura. E voi sapete che le scelte decisive della vita si pagano. Ma si pagano perché le scelte decisive della vita sono in funzione di qualcosa di molto più grande. E sapete qual è? L'eternità. Per cui lei accetta di rinunciare ai privilegi che avrebbe potuto ottenere dalla sua carriera, donna molto intelligente, per seguire Cristo. Lei che era atea, di origine ebraica, si fa cattolica e dice: incontrando Cristo sono diventata più ebrea. E che cosa ha incontrato? Sapete cosa ha incontrato? La croce. La croce. Quella che ci distrugge, che ci scandalizza, che ognuno di noi ha bella, grossa e pesante. E certe volte di fronte alla croce, se non ti umili, se non ti metti alla luce del Vangelo che illumina la croce, impazzisci, perché il dolore ti fa impazzire, fratelli. Vi leggo un paio di paginette, così dite, beh, insomma, qualcosa. Siamo andati a una messa, c'era anche un intellettuale che ci ha letto delle... Ognuno di noi ha sperimentato un po' di felicità nel Natale, ma il cielo e la terra non sono ancora divenuti una cosa sola. La stella di Betlemme è una stella che continua a brillare anche oggi in una notte oscura. Questo è Edith Stein. Poi vi interrogo, non penserete mica che quella passata è liscia, eh? Vi chiederò chi è Edith Stein. Già all'indomani del Natale la Chiesa depone i paramenti bianchi della festa e indossa il colore del sangue. E nel quarto giorno il violetto del lutto. Stefano, il protomartire che seguì per primo il Signore nella morte, e i bambini innocenti, i lattanti di Betlemme e della Giudea, che furono ferocemente massacrati dalle rozze mani dei carnefici, sono i seguaci che attorniano il bambino nella mangiatoia. Per via del romanticismo del Natale, ma il Natale, facciamo la festa dell'albero, e non c'è più neanche l'albero, perché il nostro albero di Natale di Piacenza è una cagata, mica un albero. Sono dei figli attaccati su, non c'avevano neanche i soldi per un albero, poveretti. I seguaci, e non mi dite mica per l'ecologia, tutte balle. I seguaci che attorno il bambino nella mangiatoia. Che significa questo? Dov'è ora il giubilo delle schiere celesti? Dov'è la beatitudine silente della notte santa? Dov'è la pace in terra? Pensate, è una fotografia della Terra Santa, dove si bombarda con bombe a grappolo, pagate anche da noi, perché nei massacri che si stanno perpetuando in questi giorni noi partecipiamo finanziando gli armamenti. Io devo capire come ci si può, come io non voglio finanziare gli armamenti, Io voglio finanziare gli ospedali, io voglio finanziare le scuole, io voglio finanziare i luoghi dove gli anziani vengono accuditi con amore. Accuditi con amore. Com'è possibile che di fronte a tanto dolore noi lo perpetuiamo senza inorridire? Davide, che è in cielo, questo bambino che avremmo presto battezzato, li hanno già battezzato, meno male, perché è già questo, ma non è quello il problema, lui è già in cielo, è innocente, ma viene oggi per richiamarci, perché non bastano le bombe a grappolo, non bastano centinaia di migliaia di persone massacrate al confine tra l'Ucraina e la Russia, non è sufficiente, non basta il tuo matrimonio devastato. Non basta il fatto che hai rinunciato alla gravidanza. Abbiamo bisogno di continuamente essere rimessi in discussione, perché il nemico che ci perseguita, signore delle tenebre, padre della menzogna, che possiede telegiornali, giornali, informazione, che fa gli sceneggiati di Netflix, il padrone della menzogna, cioè il demonio, vuole sempre che noi entriamo nella realtà virtuale per non entrare nella realtà e cambiarla. Perché non è vero che non si può cambiare la realtà. Nel secondo film di Terminator, la protagonista, che adesso non mi ricordo come si chiama, quella lì, dice no fate, no il fatto non esiste. La possiamo cambiare la storia, ma quando la cambi la storia? Quando in te hai una speranza certa. Dov'è la pace in terra? Pace in terra agli uomini di buona volontà, ma non tutti sono di buona volontà. Per questo il Figlio dell'Eterno Padre dovette scendere dalla gloria del cielo, perché il mistero dell'iniquità aveva avvolto la terra. Questo è il Natale, questo è il Natale. Gioite se potete entrare dentro questa luce. Le tenebre ricoprivano la terra ed egli venne come la luce che illumina le tenebre, ma le tenebre non l'hanno compreso. A quanti lo accolsero, egli portò la luce e la pace. Noi possiamo essere in pace. Ho parlato adesso con Francesco, il papà di Davide, che poveraccio piange, anche lui una storia difficile alle spalle, ma noi ci siamo stretti vicino. Don Pietro, possiamo pregare due volte, ma non sappiamo quando possiamo fare il funerale. Certo che preghiamo, stasera le lodi, i vespri li faremo per stare vicini a questa famiglia. Perché, fratelli miei, quando si appartiene a una comunità cristiana, le gioie e i dolori non sono un fatto privato, sono da condividere. Perché insieme facciamo muro, facciamo resistenza, la resilienza la lasciamo agli altri. Noi facciamo resistenza. Mi ricordo che ce n'erano tanti che dicevano ore sempre resistenza, non li ho più visti. Portò la pace col Padre del Cielo, la pace con quanti come essi sono figli della luce, e la pace interiore e profonda del cuore, ma non la pace con i figli delle tenebre. Ad essi il principe della pace non porta la pace, ma la spada. Sapete qual è la spada? Non sono i carri armati che non mandano mai da quel pagliaccio che va in giro con i tacchi e le scarpe rosse a chiedere armi. La pace, la spada è la parola di Dio che ti deve fare male. Se tu oggi esci fuori di qui come un idiota, non ti ha fatto male niente, preoccupati, qualcosa non va. Concludo. Il bambino protende nella mangiatoia le piccole mani e il suo sorriso sembra già dire quanto più tardi, divenuto adulto, le sue labbra diranno: venite a me, voi tutti che siete stanchi e affaticati. Alcuni seguirono il suo invito. Così i poveri pastori sparsi per la campagna attorno a Betlemme, che visto lo splendore del cielo e udita la voce dell'angelo che annunciava loro la buona novella, risposero pieni di fiducia: andiamo a Betlemme, e si misero in cammino. Così i re, che partendo dal lontano oriente seguirono con la stessa semplice fede la stella meravigliosa. Su di loro le mani del bambino riversarono la rugiada della grazia ed essi provarono una grandissima gioia. Queste mani danno ed esigono, le mani del bambinello che poi baceremo, queste mani danno e esigono nel medesimo tempo. Voi sapienti deponete la vostra sapienza e divenite semplici come i bambini. Voi re donate le vostre corone, i vostri tesori e inchinatevi umilmente davanti al re dei re. Prendete senza indugio su di voi le fatiche, le sofferenze e le pene che il suo servizio richiede, perché amministrare un popolo, una nazione, richiede farsi carico delle sofferenze e non delle prebende, aumentandosi i gettoni di presenza. Voi bambini, che non potete ancora dare alcunché da parte vostra, a voi le mani di Gesù bambino nella mangiatoia prendono la tenera vita, prima ancora che sia propriamente cominciata. Il modo migliore di impiegarla è quello di essere sacrificata per il Signore della vita. Seguimi, così dicono le mani del bambino, come più tardi diranno le labbra dell'uomo adulto. Di fronte a tutta questa realtà sta la notte dell'indurimento e dell'accecamento incomprensibile. Qua molti di voi, siccome questa parola è come un coltello che divide in due, alcuni stanno aprendo il cuore, altri lo stanno indurendo. Sapete perché? Perché io vi vedo negli occhi e capisco che alcuni di voi stanno indurendo il cuore. Gli scribi, che sono in grado di dare informazioni sul tempo e sul luogo in cui il Salvatore del mondo deve nascere, ma che non deducono da qui alcun andiamo a Betlemme. Il re Erode, che vuole uccidere il Signore della vita. Di fronte al bambino nella mangiatoia, gli spiriti si dividono. Egli, il re dei re, è il Signore della vita e della morte. Pronuncia il suo seguimi, e chi non è per lui è contro di lui. Egli lo pronuncia anche per noi e ci pone di fronte alla decisione di scegliere tra la luce e le tenebre. Cari fratelli, se posso farvi l'augurio di un santo Natale è che possiate scegliere la luce e abbandonare le tenebre. Penso che questo è quello di cui oggi la nostra generazione ha bisogno, cioè ha bisogno di Cristo. Convertiamoci, risorgiamo dalle nostre miserie, alziamo lo sguardo a colui che abbiamo trafitto per l'indurimento del nostro cuore e saremo salvi, cioè felici, cioè amati. Solo ciò che è amato è salvato. E lui vuole amare tutti, ma non può costringerci. Vi auguro questa profonda libertà di credere che il Signore vi ama, così come ha accolto Davide in cielo, così come sosterrà i suoi genitori in questa testimonianza indispensabile di fede di fronte a tutti quelli che, avendo esperienze simili, non avendo la fede, restano nella disperazione. Buon Natale.